compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto, è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti,
sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla posta, fuori a cantar con noi bandiera rossa.
Un saluto a tutti gli ascoltatori, le ascoltatrici
di memoria resistente.
Ah, non vedevi proprio l'ora,
no, veramente.
Questo nuovo microfono, anche qua si provano le nuove postazioni, anche qua memoria resistente, questa sera che è il 15 di novembre, sono le 21:03 minuti primi, e precisi come un orologio svizzero.
Assolutamente.
Andiamo in diretta appunto per far rivivere in quest'ora di trasmissione la memoria storica della resistenza in questo paese, e non solo, perché in realtà poi negli anni abbiamo letto anche della resistenza fuori dall'Italia.
Assolutamente.
Per la maggior parte dei casi si trattò di resistenza portata avanti da comunisti e quindi anche animati da uno spirito internazionalista.
Esatto, di giustizia ed eguaglianza sociale, come ricorre sempre questo pensiero, soprattutto di chi si stava anche preparando per andare davanti a un plotone d'esecuzione, non venne mai a meno alla sua fede, cantando anche bandiera rossa per le vie di Milano, ben sapendo di andare davanti appunto al plotone, non vennero appunto mai meno alla loro fede, come si evince anche tutte le storie che leggiamo, e gente che si trovò in condizioni tante volte disperate, accerchiati contro un nemico preponderante di armi, uomini e mezzi e munizioni, soprattutto quelle che venivano sempre a mancare ai nostri cari partigiani, che si trovavano qualche volta, sì, però furono sempre intelligenti, cercarono sempre tutti gli espedienti possibili immaginari per dare filo da torcere alle carogne nazifasciste fino ai giorni gloriosi 25 aprile in poi del 45, fino al 7 maggio, giorno della resa incondizionata della Germania nazista.
Sì, alla luce di questo, poi di quello che è stato, noi cerchiamo soprattutto all'inizio della puntata di dare anche una chiave di lettura del presente. Oggi non possiamo che parlare di quanto è successo negli ultimi giorni al cosiddetto centro di accoglienza di Kona, dove da lunedì i rifugiati, che sono 1300 e che attualmente vengono ospitati in 8 tendoni di quelli che si usano per le sagre, insomma, per intenderci, hanno dato luogo a una dura protesta per le condizioni in cui versa il campo,
esatto,
e delle condizioni di detenzione in cui si trovano. E totalmente auto-organizzati hanno deciso di uscire dal campo in marcia verso Venezia per pretendere la chiusura del campo, che deve essere anche una scelta difficile per chi non è che ha molti altri posti dove andare, però è anche una scelta di dignità e di coerenza con
assolutamente sappiamo
le proprie idee.
Assolutamente sappiamo che i campi di accoglienza sono quasi sempre precari, magari salvo le vecchie caserme dell'esercito o comunque dell'aeronautica, come quella di Bagnoli per esempio, che hanno ancora qualche edificio dove c'erano le camerate della loro avieri di leva, perché adesso non ci sono più, però sempre di situazioni precarie appunto si tratta, e quindi loro non ci stanno, chiedono dignità, sono esseri umani e chiedono di essere trattati come tali, non come vorrebbero tutta l'orda nazifascista che abbiamo al governo, perché altro non si tratta alla fine della giostra. Insomma, sono sempre quelli, appunto, come dice la nostra canzone di apertura, sempre ancora uguali a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Mai frase fu più appropriata.
Sì, soprattutto poi in un momento come questo, in cui ci si fa belli, leggevo gli ultimi giorni sui giornali sul fatto che il PIL dell'Italia è cresciuto, le stime di crescita del paese sono oltre le più rosee aspettative. Peccato che ci si dimentichi sempre di dire che poi questi dati valgono quando si considera quello che loro definiscono lo stato azienda, il sistema azienda dello Stato, e non tanto quando si parla del benessere, della sociale, della ricchezza della comunità che popola uno Stato, perché in quel caso lì andremo a vedere che questo essere di nuovo un paese economicamente stabile, affidabile per le banche, vuol dire semplicemente che i padroni hanno scaricato tutti i costi del lavoro, o la maggior parte, sulla classe lavoratrice, e non a caso i lavoratori stessi di molti stabilimenti durante gli ultimi anni di lotto hanno giustamente definito quella che loro chiamano la dittatura del lavoro, perché anche se adesso ci diciamo in democrazia, poi quando uno è ricattato perché se non lavora non ha una casa, non ha di che curarsi, non ha niente, e il lavoro è praticamente schiavitù, allora parlare di libertà e di uomini liberi diventa...
Ma assolutamente, anche perché qualcuno ha detto al governo: non capiamo dove arrivi questo PIL in crescita, che la disoccupazione sta toccando livelli ormai di guardia, diciamo, cosiddetta, che è la disoccupazione giovanile si attesta a cifre che viaggiano tipo al 40%, quindi non so io dove vedano il PIL, si vede, come dici tu, è dato proprio dallo sfruttamento di quelli che lavorano in condizioni precarie, dove il profitto è al massimo a scapito di tutto quello che è il sistema sociale.
Appunto. Insomma, a me me ne frega anche fin lì che per le banche l'Italia è tornata a essere un paese appetibile, se poi appetibile significa appetibile per loro, che poi sono gli stessi responsabili della situazione in cui ci troviamo adesso, non è indice di sicurezza per me. Insomma,
è appetibile, esatto, è appetibile perché comunque le condizioni di lavoro sono talmente disastrose che comunque loro sono appetibili, perché possono sfruttare a destra e manca, depauperare non solo i lavoratori ma anche tutto il territorio, perché sfruttano quello che è possibile sfruttare, e dopo comunque le aziende vengono acquisite da multinazionali, quindi il capitale sta proprio fagocitando tutto quello che può fagocitare a spese comunque, certo, sempre della povera gente.
Sì, ecco, tutto questo lo diciamo non a caso, ma lo diciamo per fare un semplicissimo ragionamento, che abbiamo visto anche come si è costruito negli anni questo scenario di totale distruzione dei diritti dei lavoratori, criminalizzando chi lottava, principalmente i sindacati di sinistra, aumentando e soffiando sul fuoco della guerra tra i poveri, andando poi di fatto a legittimare, a far spopolare a livello di opinione pubblica, i partiti di estrema destra, insomma, quello che sta succedendo, è la ricetta è sempre la stessa di quella che purtroppo leggiamo nelle nostre letture.
Assolutamente, quelli che appunto dall'8 settembre, anche prima del 43, si eressero contro la dittatura fascista, perché dopo purtroppo ci sono tanti che, cosa mi fa veramente orrido, che iniziano a dire: ma il Duce ci dava la pensione, ci dava il lavoro, ci dava
l'olio di
ricino, il manganello, ma anche chiaramente l'Opera Nazionale Balilla, ti dava premi per i figli. Sì, praticamente era una batteria di galline che a lui serviva già per le sue mentalità guerrafondaie. Difatti poi si è visto dove tutti quanti, quelle Opere Nazionale Balilla, questo crescere figli a rotta, dove li hanno mandati: Russia, Albania, Grecia, Jugoslavia, Francia, dappertutto, dove dopo divenne un carnaio di quelle, di quei poveri giovani, che comunque vide anche là nell'esercito proletario in divisa, che comunque non sottostarono agli ordini dell'esercito fascista. Ma noi non capiamo appunto cosa, se non riesco a capire, questi dove vanno a trarre queste cose, che non riesco proprio a concepirlo, che quando alzavi la bocca eri già dentro un carcere o comunque confinato su un'isola, perché dicevi che la libertà è tutta un'altra cosa.
Vabbè, dai,
quindi prima di iniziare, volevo dire che l'altra volta, purtroppo, a causa di un bambino che c'ha un po'...
Uno è stato quello additato dagli altri,
esatto.
Ma si sa che i delatori sono gente che per definizione è poco affidabile. Quindi
comunque,
sappiamo che i bambini ci hanno sabotato la puntata, allora chiudiamo la porta a chiave, quindi
esatto.
Abbiamo risolto questo problema.
Anche perché le attrezzature sono degne di nota, finalmente abbiamo delle attrezzature che sono veramente fantastiche. E comunque volevo, l'altra volta non abbiamo trasmesso, però volevo ricordare appunto che devo fare gli auguri a una persona che appunto il 7 novembre, anniversario della rivoluzione d'ottobre tra l'altro, ha compiuto 99 anni, a Roma in questo caso, Mario Fiorentini. Mario Fiorentini è l'ultimo gappista vivo della squadra di Bentivegna, è rimasto solo lui, di 48 gappisti è rimasto solo lui, è quello che in via Rasella partecipò all'azione che vide per la nostra gioia saltare in aria 33 poliziotti nazisti della Bozen. Quindi tanti auguri, anche se ritardo, esatto, tanti auguri Mario Fiorentini. Quindi fatti gli auguri, dici che chiaramente.
Io tra l'altro mi devo scusare con gli ascoltatori, è da un po' che per impegni miei personali non sono state pubblicate le consuete registrazioni, podcast delle puntate di Memoria Resistente. Ne farò uno unico contenente anche questa puntata, in cui verrà di fatto presentata la completa lettura delle grandi battaglie della resistenza in Piemonte, che è il libro che stiamo leggendo.
Finendo anche, tra l'altro.
Sì, direi che con oggi lo chiudiamo e poi.
E quindi, appunto.
Ringraziamo i nostri amici anche che su Facebook ci hanno proposto la lettura di un opuscolo che ci hanno anche inviato, che settimana prossima
leggeremo
volentieri.
Chiudo volentieri. Quindi, noi continuiamo con la battaglia del Triplex, Susa, Val Chiesone, agosto 1944, Brigata Alpina Autonoma, Val Chiesone. La battaglia del Triplex, Susa, Val Chiesone, agosto 1944, Brigata Alpina Autonoma, Val Chiesone. La battaglia del Triplex fu combattuta dalla Brigata Alpina Autonoma Val Chiesone nella prima decade dell'agosto 44, sul crinale dello spartiacque Susa-Chiesone, nella parte alta delle due valli, ebbe origine per almeno due motivi. Il primo era adattato all'esigenza dei nazifascisti di interrompere l'egemonia partigiana in quel settore. In Alta Val Chiesone, infatti, era nata e stava consolidando una vera e propria zona libera. La seconda ragione era costituita da un obiettivo propriamente strategico: riprendere il controllo di valichi alpini con la Francia, in previsione di uno sbarco alleato in Provenza, che in effetti avvenne qualche giorno dopo la fine del combattimento, il 15 di agosto 44, a Toulon. I rapporti inviati già nei primi mesi del 44 al Comando Generale GNR, la Guardia Nazionale Repubblicana a distanza a Brescia, segnalavano a più riprese il pericolo rappresentato dalle zone libere, senza sottacere la reale situazione dell'ordine pubblico nelle vallate alpine. Dal suo ufficio di Asti, in via Torino, il generale Raffaele Castriotta scriveva ai suoi superiori. Nel giugno del 44, le bande rinforzate dal continuo afflusso di giovani che abbandonano con troppa facilità le loro case per sottrarsi agli obblighi militari e al trasferimento in Germania vanno prendendo ovunque sopravvento, e dopo il ritiro dei nostri distaccamenti hanno mano libera in vaste zone del territorio con la connivenza spontanea o forzata delle popolazioni. Anche nei verbali della Militar Commandantur di Torino, dedicati in particolare alla Val Chiesone, si sottolineava con preoccupazione la forza dei gruppi di ribelli, stimata in 2000 uomini, e soprattutto il fatto che le autorità non avevano più in mano la strada di accesso alla Francia, cosa che in caso di sbarco nella Francia del Sud o a Genova cadrebbe subito pesantemente sul piatto della bilancia. Occorreva dunque, e con urgenza, ristabilire il pieno controllo sul settore ovest di Torino. L'iniziativa di un'offensiva doveva però essere messa in atto dai comandi tedeschi, gli unici in grado di schierare forze sufficienti a fronteggiare i ribelli. Essi prepararono un piano secondo le tecniche militari della Bandenkampffung, la lotta alle bande, che prevedeva dapprima l'accerchiamento dei partigiani attaccando le formazioni poste in fondo valle e successivamente la conquista della sacca risalendo oltrepassando i valichi entro i quali era racchiusa la zona libera dei patrioti, in pratica tutti i centri da Loreto, oggi Ruhr, fino a Sestriere. All'operazione denominata Nachtigall Usignolo presero parte almeno 3 o 4 mila uomini, secondo altre stime probabilmente esagerate, molti di più, al comando di Otto Jungkunz, SS Oberführer. Il colonnello comandante della brigata SS mista italo-tedesca, acquartierata nelle caserme di Pinerolo e dintorni, l'elenco di reparti messi in campo dai nazifascisti era impressionante. Il Sicke Rungse Regiment della Luftwaffe agli ordini del tenente colonnello Fritz Herbert Dirich. I reparti della gendarmerie Hauptmannschaft Piemonte agli ordini del capitano Bruno Schlieffer. Il battaglione Polizei Frivillingen Ersatzbataillon Italien agli ordini del maggior Weiner. Reparti dell'Ostbataillon 617, composti soprattutto a la compagnia OP, ordine pubblico del comando provinciale GNR di Torino, agli ordini del capitano Gino Cera, che sarà giustiziato dopo la guerra. Una compagnia di appoggio della GNR di Brescia, reparti della prima brigata nera Alter Capelli di Torino, una compagnia della brigata nera mobile, giunta presumibilmente dalla Lombardia, il battaglione Nembo del reggimento paracadutisti Folgore, una compagnia costituita da allievi ufficiali della GNR di Rivoli, reparti del gruppo corazzato Leonessa della GNR. La GNR invadeva Val Chiesone. Il 10 agosto, quando l'operazione Usignolo è ancora in corso, il Sestriere è occupato dalla GNR. Le fasi che accompagnano l'ingresso in paese sono descritte in un rapporto della stessa Guardia Nazionale, redatto il 22 agosto del 1944. La compagnia puntava decisamente su Sestriere. Fatta segno di sporadici colpi di arma da fuoco da parte di banditi, avanzava rapidamente attraverso la roccia fredda, raggiungendo da sole il Sestriere, dove innalzava il tricolore una bandiera nera sulla torre del Grande Albergo. I banditi si erano ritirati precipitosamente dopo una debole reazione. Un cannone dei banditi faceva ancora fuoco sulle località. Le perdite dell'avversario sono ancora sconosciute, da parte nostra nessuna. La citazione è tratta dalla ricostruzione storica di Turinetti di Priero, il verbale originale conservato nell'archivio dell'Istituto Storico della Resistenza. Nei fatti l'occupazione del Sestriere avvenne senza colpo ferire, soprattutto perché Marcellin e Serafino già da alcuni giorni avevano predisposto l'evacuazione del colle e il trasferimento dei patrioti in Valtroncea. C'è un interessante documento che indica assai meno enfaticamente cosa avviene di preciso il 10 agosto e nei giorni immediatamente successivi. È la testimonianza diretta di Ernesto Possetto, proprietario dell'albergo Sestriere. I militi della prima compagnia dell'ordine pubblico facevano irruzione al grido «Duce, a noi, ai, ai, alla». In un batter d'occhio si diedero a battere porte e scalare finestre, esportando tutto quanto capitava loro sotto mano. Biancherie, oggetti di arredamento degli alberghi ed anche portafogli. Finalmente, dopo alcune ore di minacce e di baldoie, ormai tutti ubriachi, fradici per le abbondanti di bagioni di vino e liquore, sottratto alla popolazione, i forsennati si placarono un po'. Cadono in mano fascista quei patrioti sbandati che non sono riusciti a seguire i propri compagni in Valtroncea. È il caso di Luigi Bonca e di Luciano Beltramo, frustati a lungo sulla piazza di Sestriere dopo essere stati legati al collo e condotti alla ricerca dei depositi di armi nascosti dai partigiani prima del ripiegamento. Verranno impiccati il giorno 14 al balcone della casa di Bocca, Busson. Responsabile di queste altre barbare esecuzioni, spesso precedute a servizi di ogni genere, è il capitano, poi promosso maggiore, Gino Cera, della GNR, che ha la sua sede nella tristemente famosa caserma di via Asti a Torino. Per 45 giorni Cera e i suoi uomini proseguono nelle violenze anche contro la popolazione civile. Nell'inverno successivo il maggiore è nominato direttore disciplinare delle nuove e continuerà nella pratica della violenza indiscriminata fino alla fine del conflitto. Processato dalla Corte d'Assise Straordinaria di Torino un anno dopo i fatti di Sestriere, verrà giustiziato nel marzo 1946. L'offensiva scattò alla fine di luglio e si protrasse per circa una quindicina di giorni. I primi scontri avvennero nelle vicinanze di Ruhr, dove i partigiani opposero una tenace resistenza al nemico, appoggiato da carri armati e autoblindo. i reparti tedeschi subirono perdite, ma la sera del 31 luglio la linea del fronte doveva essere arretrata fino a Fenestrelle, dove i patrioti della brigata Valchisona, serragliati nel forte, fecero saltare la volta del ridotto Carlo Alberto per ostruire la strada nazionale ai mezzi nemici. L'avanzata venne temporaneamente bloccata. Da quel momento la lotta si trasferì in alta montagna sul crinale Chisone e Susa, anche se i nazifascisti continuarono i tentativi di sfondamento a fondovalle lungo la strada nazionale, aggirata con difficoltà da truppe appiedate. Tuttavia era chiaro che, vista la canita difesa dei patrioti, i tedeschi avrebbero concentrato la pressione maggiore lungo la dorsale Susa-Chisone, in particolare sulla linea Monte Triplex, Monte Genevris, Colle Bleger. All'alba del 2 agosto, la GNR di Brescia, salita da Salzolks, investì le posizioni partigiane su Genevris. Alle ore 6 del mattino giunsero sulla sommità della montagna anche i reparti tedeschi. Il successo fu però di breve durata, perché i partigiani riconquistarono la vetta già alle 10, infliggendo al nemico morti e feriti. In quel frangente morì combattendo Mario Costa, uno dei migliori ufficiali in valle, mentre un altro patriota, Piero Ploto, cadde perché i tedeschi se ne fecero scudo ponendolo innanzi a loro, e tuttavia la montagna rimase in mano partigiana. Giovedì 3 agosto fu un giorno di lutto per la popolazione civile. I tedeschi infatti fecero decollare una cicogna, un piccolo aereo di ricognizione che per 3 volte sganciò bombe su Pragelato. Alla Rua, una frazione del paese, morirono 5 civili, e metà dell'abitato venne devastata. Il giorno successivo, 4 agosto, la linea di resistenza fu fissata all'Aux. Il giorno 5 l'iniziativa ancora in mano tedesca vide i nazifascisti premere anche dalla parte del Sestrier. La puntata offensiva venne respinta con determinazione e coraggio. Gli stessi salitori mostrarono segni di stanchezza, anche perché dopo una settimana di battaglia erano ancora pochi i risultati ottenuti. Il comandante Blücher, maggiorino Marcellin, ordinò a ogni buon conto la sistemazione di nuove linee di reticolati in Valtroncea, che nei piani dei partigiani era destinata da tempo a diventare l'estremo baluardo della resistenza. Viveri e munizioni cominciavano a scarseggiare. Il 6 agosto venne diramato l'ordine, scritto a macchina, pure in quelle ore drammatiche, di sganciamento di tutte le posizioni ancora esistenti sul versante della Val di Susa. Si trattava di un ripiegamento che avvenne per fasi, secondo una precisa successione. Perfino la popolazione civile non ne fu pienamente consapevole. Gli ultimi ad accorgersene furono proprio i tedeschi fascisti, che continuavano a martellare con l'artiglieria le posizioni già abbandonate dai partigiani. Solo una compagnia di patrioti, la 233esima, non diede più segnali di sé. Tagliati fuori dal ripiegamento, trovandosi già accerchiati dai tedeschi, i partigiani di quella banda preferirono disperdersi nei boschi verso il versante della Val di Susa. Una nuova linea di resistenza, più corta e ravvicinata, prese quindi consistenza. Essa si snodava dal Clot della Somma a Pat-Mouchet. Quindi attraverso lo spartiacque Chisone e Chisonetto passava per la banchetta, il Sises, il Colle San Giacomo e la Valle Argentera. L'alba dell'8 agosto vide i patrioti all'estremo delle forze, il pericolo di un accerchiamento si faceva di un'ora in ora più concreto. A sera alcuni inviati dei nemici si presentarono in Valtroncea per esultare i partigiani alla resa. La proposta venne seccamente respinta, ma come ormai tutti sentivano in cuor loro, la partita stava per chiudersi. Il 9 agosto infatti i patrioti abbandonarono la Valtroncea, passarono in Val di Susa e di lì nel Quieras francese, attraverso i colli Caplisse e della Capra. La battaglia del Triplex era finita, nonostante le sconfitte, i partigiani avevano dimostrato di essere in grado di impegnare il nemico ben più seriamente di quanto questi sarebbe aspettato. Dopo la conclusione dell'offensiva, le SS italiane furono trasferite in Lombardia, nei pressi di Como, mentre il settore nord-occidentale venne presidiato fino alla capitolazione dell'aprile 1945 da reparti di alpini tedeschi e da truppe italiane addestrate in Germania.
Prima di passare alla prossima battaglia, direi che dopo questa tranche di lettura, prima tranche di lettura della puntata, possiamo concederci... Possiamo concederci e concedere anche voi una pausa musicale, così abbiamo anche modo, come ci piace sempre dire, di riflettere su quanto letto fino adesso, perché questa è una storia mai banale. Va detto, quindi prendiamoci anche il nostro tempo, prendiamoci anche le nostre pause, e perché non farlo ascoltando con un po' di buona musica. Voi rimanete in diretta, torniamo tra pochi minuti sempre con Memoria Resistente.
Si quando sto studato non mi trovo, vado a cercare di crescendo, come si può parlare se non pulirmi, basta se non è proprio niente che, come non sa c'è voto non perirmi, l'amico da fondo non per te, se ci fermiamo mo, c'è una mania a pigliare. Chiudo gli occhi appena da me, tornammo a casa, chiudo gli occhi e non ci pensare, tornammo a casa, tornammo a casa. Che pezzo in fronte, sicuro sto correndo in un nuovo, senza sapere che tenga a mente, come ci ha fermato non sapendo, quando sono troppe cose che mi fa, tanto di mano quello che pulimmo, non è mai tardi per ciò che a cercare, se ci fermiamo mo, c'è una mania via, chiudo gli occhi appena da me, tornammo a casa, tornammo a casa, chiudo gli occhi e non ci pensare, tornammo a casa.
Torniamo allora in diretta con Memoria Resistente, con le grandi battaglie partigiane della Resistenza.
Esatto. Ecco un altro capitolo, una difesa fino alla morte, Colma Hit e Pic Charbonnel, Valsusa, settembre 44, Brigata Alpina Autonoma, Valchisone. Una difesa fino alla morte, Colma Hit e Pic Charbonnel, Valsusa, settembre 44, Brigata Alpina Autonoma, Valchisone. La sfortunata difesa del Colmite e del Pic Charbonnel fu forse il più tragico e famoso episodio di lotta che coinvolse i partigiani della Brigata Alpina, autonoma Valchisone, nell'estate autunno 44. Sul colle e sul vicino Pic Charbonnel, al confine tra valli di Susa e del Guil, dove ancora oggi sono rimasti evidenti i segni della battaglia, si erano attestati verso la fine di agosto numerosi partigiani al comando di Adolfo, Fofo, Serafino, Lorenzo, Alpi, Vanossi. Ciò era venuto a seguito della grande battaglia del Triples che aveva costretto i partigiani da Valchisone a sbandarsi, a scollinare in Francia, dove la pressione nazista era praticamente inesistente, in quanto tutte le forze tedesche erano concentrate sul settore Costa Azzurra, Esterel, per contrastare lo sbarco alleato lì avvenuto il 15 agosto. L'antefatto del Col del Mait, come si sbandarono i partigiani dopo la battaglia del Triples. Nei primi giorni dell'agosto 44, sotto la pressione dei nazifascisti che ormai avevano occupato Sestrier e avevano stabilito presidi lungo l'Alta Valle, i partigiani decisero di abbandonare i quartieri della Valtroncea, dove si erano rifugiati alla battaglia del Triplex, la data del 9 agosto. Il diario dell'operazione della Brigata Alpina a Valchisone descrive con le seguenti parole la situazione in cui i partigiani si vennero a trovare in quei giorni. 9 agosto alle ore 19. Nel rapporto ufficiale si esamina la situazione, mancano da più giorni i viveri, le armi sono quasi tutte in salvo, mancano le munizioni, i mortai non hanno più nemmeno una bomba, è così il pezzo da 149. Assaliti dal fondo valle, dal col di Sestriere, dal col della Valletta e dal Caprière, l'unica via di ritirata se il nemico non ha ancora occupata la Valle Argentera, tenuta dalle parti della 231esima compagnia e dei due plotoni della prima compagnia guastatori, che hanno avuto 30 morti e 28 dispersi senza alcun prigioniero. Abbiamo sparato tutti i colpi del magazzino, 60.000 colpi di mitragliatrice, 500 bombe da mortaio, 47 da 149. Si decide di ordinare la ritirata. Le compagnie divise in plotoni di 20 uomini cercheranno rifugio tra le rocce in attesa che l'allestimento sia concluso. Ai patrioti viene fornito un po' di formaggio fresco, giungiamo così al doloroso abbandono della nostra valle, che abbiamo tenuto per alcuni mesi a prezzo di sanguinosi sacrifici del 22 maggio. Eppure la ritirata si impone per la mancanza di munizioni e di viveri. Portiamo con noi la sicurezza di aver usato tutto per l'onore della nostra formazione, di aver resistito oltre il limite della prudenza. L'amarezza ci è mitigata dal sapere che la nostra brigata ha superato le altre formazioni delle valli vicine, che sono crollate in breve tempo. La nostra valle ha veduto scorrere molto abbondante il sangue dei nemici, i quali hanno pagato assai caro il possesso dei nostri paesi. Dopo la grande battaglia del Triplex, ci attestammo in Val Troncea, scegliendo come ricoveri le case e le bergerie che si trovavano tra le Alpi Lendiniere e Patemouché. C'erano bande un po' dappertutto, a Troncea, al Meis, a Seistes. Io ero appunto alla Lendiniera, rimanendo lì due o tre giorni, durante i quali i tedeschi ci intimarono la resa. Il colonnello Giordana rispose spavaldamente che sulle antiche carte francesi la Val Troncea era indicata come Val Tronchet, che secondo lui derivava da trincea, e che appunto quella sarebbe stata l'ultima trincea dei partigiani. A parte la spavalderia, quella sera discutevo molto io a Marcellin, quanto Marcellin voleva rimanere in Val Troncea ed io non mi sentivo tranquillo. Allora ricordo che mi dovetti anche un po' imporre e dissi che io me ne sarei comunque andato, invitando a fare lo stesso chi lo ritenevo opportuno. Evidentemente l'affermazione del comandante sortì l'effetto desiderato, in quanto anche Marcellin e i suoi uomini si convinsero a partire, continua il comandante Serafino. Notte tempo partimmo, io e una dozzina di uomini verso il Col Caplis, Marcellin e i suoi verso il Barifreddo. C'era con noi anche un anziano capitano degli Alpini, di cui non ricordo il nome. Arrivato al Col Caplis, era appena l'alba, ricordo che appiattiti tra le rocce del colle vedemmo uscire, su tutti i colli vicini, sull'Arcano, sul Valletta, la silhouette dei tedeschi che scendevano in Val Troncea. Stemmo lì tutto il giorno, poi scesa la notte e per la cresta arrivamo sul Barifreddo, ricongiungendoci con Marcellin e la sua squadra. Di lì poi la squadra di Toio, invece dal Col Clapis, scese in Valle Ripa per passare sul Col del Maite e andare in Francia. In Val Ripa però si imbatterono un plotone di ribubblichini e nello scontro ci furono ben 7 partigiani morti. Noi rimanemmo qualche giorno sulla Vergia, poi passammo in Francia ad Aguilès, vicino a Mont-Dauphin. Di lì poi i francesi, quelli della FFI, ci portarono in Valluise, dove c'erano gli inglesi. Il racconto del comandante Serafino trova indirettamente conferma nelle parole di Angelo Passette, partigiano di Pragelato, legato a Maggiorino Marcellin. E quando c'è stato il rastrellamento, noi del mio gruppo siamo venuti su da Villaretto e ci siamo barricati in Troncea. Eravamo circa 2000, allora lì Marcellin ha detto che bisognava portarsi più in alto possibile e poi, dopo aver aspettato, scendere a valle. Un gruppo è salito verso il Col del Maite, in Val Ripa, e poi è passato in Francia. Noi invece abbiamo aspettato che tutti fossero partiti, poi con Marcellin siamo saliti sul Barifreddo, poi quando è arrivato il famoso rastrellamento noi eravamo in cima al Barifreddo, tanto è vero che poi quando siamo usciti dall'altra parte abbiamo visto il fumo che saliva dai villaggi che stavano bruciando. Le consegne che erano state assegnate ai partigiani in fuga dalla Val Troncea prevedevano che a conclusione del rastrellamento le bande sarebbero dovute essere ricostituite secondo le direttive del piano operativo numero 1, elaborato nel gennaio 1944. Stando a queste direttive, ciascun patriota avrebbe dovuto avere un punto di riferimento per ritrovare la sua banda di appartenenza. Le bande infatti sarebbero dovute ricostituire ciascuna in un luogo predefinito. In realtà non tutto filò liscio. Il gruppo che per accordi intercorsi con i francesi aveva valicato il Col del Maite, 108 uomini, tra cui i fratelli Vanissi, Alpi, Giorgio Diena e Pat O'Regan, risalì dal versante della Spino del Valico, si attestò sul colle e lo difese fino a metà settembre per mantenerlo aperto agli alleati che nel frattempo erano sbarcati in Provenza. Il 20 agosto tedeschi e repubblichini attaccarono il colle del versante della Val di Susa nel tentativo di occuparne la casermetta collocata poco sotto il valico del versante italiano. Respinti e costretti in una fuga precipitosa con il favore della nebbia, i nazisti lasciarono sul posto armi e munizioni che vennero assai comodi ai partigiani in quanto assai scarsi sia dell'uno sia dell'altro genere. Qualche giorno dopo, vista la difficoltà a reperire generi alimentari, una squadra partigiana fu mandata in cerca di cibo e direttasi verso il vicino colle di Turas, dove in precedenza erano state avvistate alcune pecore, cadde in mano al nemico che aveva inaspettatamente occupato il valico. Su 12 uomini partiti, uno solo si salvò, Antonio Valleur, fingendosi morto. 7 furono uccisi, Antonio Catania, il comandante Romano Bertalotto, Ernesto Cavalieri, Luigi Ceccarelli, Celestino Maggioni, Carmine Perno e combattente sovietico. E 3 furono catturati, Dominici, Mappiano e Perna. I nazisti stavano semplicemente completando lo schieramento lungo tutto quel settore vitale di Arco Alpino, sia per impedire i contatti con i partigiani, i Macchis e i membri dei servizi segreti alleati, che ormai venivano sempre più frequentemente paracadutati, oltre le linee tedesche, sia perché in quei giorni, a brevissima distanza, nella zona di Sagnalonga, sopra Cesana, si trovava il maresciallo Rodolfo Graziani, il feldmaresciallo Albert Kesselring, per plenipotenziario militare in Italia. Il 27 agosto i tedeschi scesero alle Roux e alla Montette, in valle del Guil, per dare fuoco alle povere baite di montanari e sottrarre loro il bestiame. Tutto questo ovviamente per tagliare i rifornimenti ai partigiani. Negli stessi giorni, giunti in zona della Francia attraverso il Colmait, per sabotare le vie di comunicazione di fondovalle, alcuni guastatori alleati si videro costretti a rinunciare alle loro azioni per evitare di esporre la popolazione civile alle rappresaglie. Allo stesso modo anche i partigiani di Marcellin Val Chisone evitarono i sabotaggi ai ponti progettati in Val Germanasca. Frattanto i patrioti dislocati sul Pic Charbonnel, a difesa del Col del Mait, cominciavano a far conti con i primi freddi autunnali. Il 9 settembre il nemico tornò all'attacco piazzando un motaio in Val Ripa, Argentera. I nazisti cominciarono a colpire il Pic Charbonnel, ma dal Collo e Fioniere i partigiani aprirono il fuoco costringendo il nemico a una precipitosa fuga. Nel frattempo la casermetta del Col del Mait, presa d'assalto, gli scontri erano furiosi e un gruppo partigiano, sceso alla ricerca del mortaio abbandonato ai fuggitivi, si scontrò con un plotone nazista che saliva con la stessa intenzione. Con l'incedere della giornata, comunque, alcuni fatti vennero a determinare l'abbandono delle posizioni da parte dei partigiani. Innanzitutto le batterie marocchine a distanza da Brièche non intervennero contro i tedeschi come avevano fatto nei giorni precedenti. Poi stavano venendo a mancare tutte le munizioni, mentre non era più possibile l'approvvigionamento di viveri. Alle ore 3 del 10 settembre il comandante Lorenzo Alpi Vanossi e i suoi uomini iniziarono a ripiegare sul versante francese, mentre Lucio Sibille, Angelo Squeri, il capitano Pat Oregan, capo missione alleato, e altri due uomini rimasero in copertura sul Pic Charbonnel con l'intento di abbandonare la posizione durante la giornata. L'ultima disavventura di quel brutto 10 settembre fu il tentativo operato in Val del Guil del capo di Macchis, presso i quali giunsero i partigiani sotto le loro le armi, tentativo che comunque rimase tale, vista la reazione dei combattenti. Scrive a questo proposito Lorenzo Vanossi nel suo diario datilo scritto. Noi restiamo nell'antistante Grand Hotel e diventiamo l'oggetto delle irritante curiosità di poco benevoli commenti dei presenti. A un certo punto un Maquis, prendendo a pretesto un'assoluta arbitraria mancanza di ospitalità noi commessa nei loro confronti, eccede la misura e da allora il sottoscritto, al colmo dello sdegno, grida a piena voce a quel tale e a tutti quanti gli stanno attorno che è finalmente ora di farla finita con le balle e con la malafede. Urla a quegli imponenti ed azzimati soldatini da parata che italiano non è e non vuole essere equivalente di merda che nessuno di quanti stanno loro intorno ha voluto e tantomeno applaudito il 10 giugno del 40. Che combattiamo la stessa loro causa, ma in modo ben diverso. Che da un mese soffriamo il freddo, la fame e il sonno per difendere quei colli sui quali essi non osano salire per evidente paura, per mancanza dei necessari comfort, secondo la testimonianza del loro stesso ufficiale, che infine sono a noi portino almeno rispetto ai nostri compagni caduti sul Turas. Tutti gli uomini mi sono attorno, il loro sguardo è sfavillante, dimenticano la stanchezza e la fame e per un attimo gioiscono della lezione impartita ai poco ospitali cugini. Scusate un attimo. Giorgio Diena, un altro protagonista di quei giorni da parte sua, ricorda le vicende del Col Mait con le seguenti parole. Il 9 settembre 1944 ero casualmente al vallone della Fioniere e forse a 200 metri dal colle quando arrivava una staffetta dal Mait, dove c'era un gruppo più nutrito di partigiani della Val Chisone, segnalando un imminente attacco nemico. La casermetta era un'ottima postazione sovrastante di una settantina di metri, un ampio spiazzo da cui partiva il sentiero verso gli altri colli che noi occupavamo. A mezza mattinata vediamo là sotto comparire degli uomini che incominciano a trafficare. Fu facile capire che preparavano la postazione di un mortaio, evidentemente indirizzato per il Mait, perché la nostra presenza non era ancora loro conosciuta. Eravamo rimasti con meno dozzina di uomini che non feci subito sparare, ma attesi forse una ventina di minuti prima di aprire il fuoco. Il gruppo di mortaisti fu colto di sorpresa e sentivamo le grida del loro comandante tedesco che ordinava loro di mettersi al riparo. Fu così che impedemmo di utilizzare per tutta la giornata quanto avevano portato. La fortuna di essere noi in quella posizione ha permesso a quelli del Col del Mait, che avevano anche loro bloccato un altro mortaio, a quelli del Pic Charbonnel, di respingere l'attacco. Durante la giornata siamo riusciti a cuocere qualche patata che mi ricordo aver mangiato metà cruda. Eravamo da una ventina di giorni, che a circa 2400 metri, quando si poteva, si mangiava un pezzo di carne di capra, ma senza sale e poco altro. Ma eravamo tutti giovani e partigiani di montagna. Durante la giornata, uscendo in ispezione verso la parte più alta, mi spararono due colpi di Mauser dalla pantalamiere, dove c'era una postazione tedesca molto più in alto. La notte alle tre ripiegammo in Francia. Queste cose compaiono in vari scritti, ma qui le ripeto perché le ho vissute ed intensamente.
E direi... Eccoci qua, mi dimentico sempre di accendere il nuovo microfono, devo un po' abituarmi anche io a questa nuova configurazione. Dai, direi di prenderci una pausa. e torniamo in diretta tra qualche minuto con Memoria Resistente. Però la canzone che avevo scelto mi dà dei problemi, quindi ripiego prontamente su un'altra. Vediamo se riesco a mettere su qualcosa.
Mettiti comodo come in un condor che scorrono momenti lenti più del Big 20 Commodore. Sulla tela la tua vita intera con un prologo. Tua madre che apre le gambe dal ginecologo. Poi le tasche deserte di un bimbo povero ma ingordo di scoperte più di Colombo Cristoforo. Il tuo primo rimprovero poco dopo avevi appiccato un fuoco per gioco come un tetoforo. Da quel giorno la tua lingua in sciopero. Hai detto no, non troverò, però io ti ricorderò che sei stato picchiato da quei balordi e sotto i colpi sordi ti sei detto non discuto, muto, un concorrente a tempo scaduto, abbattuto come un cane dal tartufo che ha perduto fiuto, chiederti di raccontare l'accaduto sarebbe come per Cesare chiedere aiuto a Bruto. La verità è là, non devi negarla, ti dopo la palla non resta galla, con la tua bocca libera la favela come una farfalla che si difende dalla calla. I mutismi sono inascoltabili, timori hanno timoni deboli, urla termini interminabili, perché il silenzio è dei colpevoli. La riconosci quella? È la tua panda. Dentro ci sei tu con la coscienza sporca ed un profumo che sa di lavanda. Dillo alla fidanzata che ti guarda che c'è un'altra che alla quarta e pratica il tantra. Gli anni 90 vanno a rallentatore, un fotogramma in fiamma a sto proiettore. Tuo padre brama, un figlio dottore, e passi gli anni al campus come un detenuto a San Vittore. Ammutolendo ti credi di restare in piedi, ma non ti chiami il colino e quantomeno siedi. Spesso cerchi sieri che offuschino i pensieri, sì, ma non ti eclissi, ti celi dietro peli. Come vedi stenti, ne sprechi di momenti, il silenzio è d'ore, tu lo svendi a peggiori offerenti. Parla fuori dai denti, non ti penti, parla nei parlamenti, mettili sugli attenti. La verità è là, non devi negarla, ti dopo la palla non resta galla, dalla tua bocca libera la favela come una farfalla che si divana la calla. I mutismi sono inascoltabili, i timori hanno timoni deboli, urla termini interminabili, fine della proiezione. Fatti un'opinione o finirai come i fatti di Metadone. Il tuo supporto vale molto più di un corto nella rassegna dove regna la rassegnazione. Chi tace soggiace alla volontà dell'loquace, si beve cazzate come la guerra di pace. Rischi di impazzire più di Aiace, devi venir fuori dal tuo fondo tutto bronzo di Riace. Invece come una prece ti stai affossando, non fa vero lì come Paccio Fernando. Distratto da occhi belli sembri la principessa Lisa, ma mi sa che non hai cigni per i fratelli. Alza il culo e non fare il muto che non sei Charlie. Stand up for your rights come canta Marley. Come il Mosè scateni me strani tarli. Sappi che ti prendo a martellate se non parli. La verità è là, non devi negarla, ti dopo la palla non resta galla, dalla tua bocca libera la favela come una farfalla che si divana la calla. I mutismi sono inascoltabili, i timori hanno timoni deboli, urla termini interminabili, perché il silenzio è dei colpevoli. La verità è là, non devi negarla, ti dopo la palla non resta galla, dalla tua bocca libera la favela come una farfalla che si divana la calla. I mutismi sono inascoltabili, i timori hanno timoni deboli, urla termini interminabili, perché il silenzio dei colpevoli.
21 e 44 minuti primi, cambiamo un po' la normale routine del programma perché mancano poche pagine per leggere l'ultima battaglia che prendiamo da questo libro, che è Le grandi battaglie della resistenza in Piemonte, e quindi dai, per completezza.
Sì, finiamo. Esatto. La battaglia del Monte Soglio canavese, dicembre 43, battaglione Carlo Monzani, ex gruppo Monte Soglio. Nel tardo autunno del 43, sulle pendici del Monte Soglio, nell'Alto Canavese, ebbe luogo una delle prime battaglie partigiane. la battaglia combattuta tra partigiani del gruppo Montesoglio e una colonna motorizzata di SS tedesche. Qui si erano aggiunti, secondo alcune fonti, militi fascisti, ebbe inizio l'8 dicembre 1943. La notizia della presenza dei militi fascisti è dubbia. Molte testimonianze parlano solo dei soldati tedeschi. Le milizie della RSI erano ancora poco organizzate nel dicembre 1943 e, in generale, la prima data di rastrellamenti fu opera dell'esercito tedesco. All'epoca dei fatti stava costituendo la Guardia Nazionale Repubblicana, formata dall'Unione dell'ex MUSN, Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, dei Carabinieri e della Polizia dell'Africa Italiana. Va detto però che vi sono testimonianze che parlano di milizie fasciste impegnate con le truppe tedesche nelle perquisizioni a Forno Canavese il 7 e l'8 dicembre 1943. È perciò ipotizzabile che, sebbene i militi fascisti non abbiano preso parte ai fatti d'arme, abbiano invece partecipato alle azioni di polizia verso la popolazione civile. La spopolazione di uomini e mezzi da partigiani nazifascisti era clamorosa. I primi, un centinaio di uomini, potevano contare su un armamento composto da una cinquantina di moschetti, una dozzina di armi automatiche, quattro mitragliatrici, due Saint-Étienne, due Fiat M35 e un mortaio. Le forze tedesche, circa 1900 uomini, erano munite di 8 pezzi di artiglieria da 149 mm, 6 pezzi da 75, 2 mitragliere da 20, armi automatiche e mortai da 80. Come quasi tutte le formazioni di questo primo periodo della guerra partigiana, il gruppo Montesoglio era composto da uomini di vario orientamento politico, tenuti insieme dalla volontà di combattere gli occupanti. In particolare il gruppo era formato da militari italiani, cui il fronte di guerra e la conseguente divisione dell'Italia impedì di tornare a casa, ex prigionieri di guerra slavi e inglesi, fuggiti ai campi di concentramento e da giovani antifascisti del Canavese. Era comandato dal sottufficiale di marina Nicola Alfonso Prospero, detto Maggiore Nicola. Dopo la morte di Carlo Monzani, il gruppo Montesoglio ne aveva assunto il nome diventando Battaglione Carlo Monzani. Il giovane Monzani era stato ucciso il 7 novembre dai fratelli Bertoldo, due industriali di Forno Canavese, poi a loro volta uccisi dai partigiani. L'episodio contribuì a inasprire i sentimenti di ostilità verso i partigiani delle famiglie benestanti di Forno Canavese, già infastidite dalle loro richieste di denaro di altri generi. Il 7 dicembre 1943 due colonne motorizzate tedesche raggiunsero Forno in tarda mattinata, muovendo due direttrici, una sulla strada Rivara a Forno e l'altra sulla strada Carella a Pratiglione. Per tutta la giornata i tedeschi setacciarono il paese. La battaglia iniziò la mattina l'8 dicembre con i tedeschi che avanzarono verso la località Milani, 844 metri, sostenuti da un fuoco di artiglieria. La difesa dei partigiani era posizionata al centro sopra la frazione Milani, verso la palazzina dei Boiri, e sui due versanti della valle, a sinistra verso il Pratiglione e a destra verso Cima Piasole. Dietro le avamposte con le mitragliatrici, posizionate centralmente sul versante di Partiglione, era schierato il grosso del gruppo Montesoglio, che comprendeva anche partigiani ancora privi di armamento bellico. I serbi, dotati solo di armamento leggero, presidiavano il lato destro dello schieramento sul canalone di Cima Piasole. Dopo alcune ore di combattimento, i serbi contrattaccarono, costringendo i tedeschi a un momentaneo ritiro, quando a mezzogiorno riprese il fuoco dell'artiglieria tedesca. I partigiani disarmati vennero fatti ritirare verso il Colle del Bandito, 997 metri, mentre per evitare l'accerchiamento, il comandante Prospero decise di far sganciare il grosso delle forze verso il Monte Soglio, con una marcia di neve nella neve di 4 ore, per poi ridiscendere a Piano Audi sul versante di Corio. Con 17 uomini, tra cui il nipote, il tenente Grasso, il sergente Francesco Cannella e Saverio Papandrea, decisero di stare a coprire la ritirata del resto del gruppo. Esaurite le munizioni, verso il 17 Bartolomeo Grasso e i suoi uomini si arresero, mentre Saverio Papandrea, gravemente ferito, si lanciò da un burrone con la sua mitragliatrice e venne ucciso sul posto dai nazifascisti. Un testimone dichiarò di aver rinvenuto alcuni giorni dopo il corpo di Saverio con la testa fracassata accanto a uno sgabello da stalla coperto di sangue raggrumato, con il quale è stato probabilmente finito. Non migliore sorte toccò agli altri partigiani che si erano infine resi. Dopo essere stati fatti sfilare in corteo con Don Felice e Paul, in coda costretto a trascinare il mortaio, furono imprigionati nelle cantine della casa del fascio di Forno Canavese e torturati per ottenere informazioni sui loro compagni sfuggiti al rastrellamento. Informazioni che, nonostante le sevizie, si rifiutarono di fornire. I tedeschi, in particolare un tenente dell'SS, si accanirono soprattutto sul tenente Grasso, riconosciuto come ufficiale, e sul sergente Cannella, in quanto anche lui considerato capo del gruppo. Nel pomeriggio del 9 dicembre, 18 partigiani vennero fucilati alla schiena senza neppure i conforti religiosi. I tedeschi obbligarono gli operai delle fabbriche di Forno a interrompere il lavoro e li radunarono nel cortile di quella che allora era la casa del fascio. Circa 150 uomini furono costretti ad assistere alla fucilazione dei partigiani passati per le armi in due gruppi di 9. L'esecuzione fu seguita da un discorso di un ufficiale tedesco tradotto in interprete, al termine del quale il commissario prefettizio Mario Amoroso disse ai presenti: «Così i tedeschi puniscono i ribelli e così faremo a quanti li aiutano, seppelliteli ora in una fossa comune». sul luogo della strage una lapide ricorda i partigiani fucilati: Bottini Sergio, Cannella Francesco, Celisio Tommaso, Della Torre Ermanno, Di Nardi, Donald Russell, Grassa Bartolomeo, Marino Nicolò, Milano Leopoldo, Morandini Camillo, Obert Domenico, Tasic Timeus, Toro Mario, Crecchettoria Piero ed un altro ignoto partigiano jugoslavo. Dopo la ritirata e lo sbandamento che fece seguito alla battaglia, la formazione si costituì a fine dicembre a Chiaves in Val di Lanzo. Da prima sotto il medesimo comandante Nicola Alfonso Prospero, le formazioni dopo i tragici fatti della primavera del 1944 si inquadrò poi nelle brigate Garibaldi operanti in Val di Lanzo al comando di Cadio Borrello, nome di battaglia Moro. La battaglia del Monte Soglio impartì alle formazioni partigiane la dolorosa lezione. Con una grande così differenza di mezzi e di forze poteva costare molto caro fronteggiare a viso aperto l'efficientissimo esercito tedesco e le nascenti formazioni RSI. I partigiani terranno bene a mente questa lezione fino all'estate del 1944, quando in seguito al mutare del quadro militare saranno possibili combattimenti in campo aperto con le forze nazifasciste. In particolare lo scenario complessivo della guerra risultò cambiato in seguito ai successi degli eserciti alleati sui vari fronti, alle difficoltà delle forze nazifasciste e a rafforzarsi delle formazioni partigiane sia in termini di uomini che di mezzi militari in virtù dei rifornimenti aerei degli alleati.
E allora un piccolo jingle e poi partiamo con un piccolo elenco di appuntamenti per questa settimana.
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci qua allora con la consueta chiusa del programma, con gli appuntamenti che ci sono questa settimana e in generale che quello che si muove qua a Padova. Cominciamo da questa sera, dove al Liviano, credo, sì, ci sarà la Notte Viola, cosiddetto Trash Night, verso il 25 novembre. Questa sera, non una di meno, Padova sarà in piazza Capitaniato alle 17.30 per una serata di workshop, informazione e autofinanziamento in vista della manifestazione nazionale, non una di meno, del 25 novembre prossimo a Roma. Noi ci saremo contro la violenza di genere e ogni forma di discriminazione per costruire una socialità libera e solidale con tutte e tutti. Proprio perché la solidarietà non ha barriere di nessun tipo, né di genere né di colore, durante tutta la serata ci sarà un punto di raccolta, coperte, indumenti, acqua e generi alimentari, che poi porteremo agli oltre 300 richiedenti asilo che da ieri pomeriggio sono usciti dal campo di Cona e non hanno nessuna intenzione di tornare in quel posto che distrugge la dignità. La solidarietà è un'arma, uniamo le nostre lotte. E poi appunto c'è la locandina. Dalle 17.30 all'aula Diano del Liviano c'era un workshop We Together e nominiamo la violenza. Poi dalle 20.30 in piazza Capitaniato, questo appuntamento forse riuscite ancora a beccarlo, aperitivo di autofinanziamento verso la manifestazione del 25, come dicevamo, e poi a seguire DJ set Lady Gagarin e Miss Titillo.
Assolutamente.
Quindi se ce l'ha, esatto. Se non avete niente da fare questo mercoledì, o anche se avete qualcosa da fare di meno interessante, giustamente andate a sostenere la lotta di queste compagne e questi compagni, e soprattutto se potete portate anche solidarietà materiale ai vari richiedenti asilo che sono usciti dal campo di Cona. Ricordiamo, sono 300, molti altri li avrebbero voluti raggiungere ma la polizia gliel'ha fisicamente impedito, benché secondo legge loro durante il giorno sarebbero ben liberi di uscire dal campo.
Ma lo sai che la polizia,
sì, con la legge c'entra poco, tu,
esatto,
dici. Vabbè. In effetti. Va bene, invece 25 novembre, la prendiamo un po' lunga, ma è un eventone, ci sarà in realtà 25 e 26 novembre perché si parla di una 24 ore punk, che partirà alla Marzola Occupata appunto il 25 e si concluderà il 26. Treviso Punks e la Marzola Occupata presentano la prima maratona HC Benefit contro la repressione, 24 band punk hardcore italiano in 24 ore, 24 ore all'insegna del punk e della solidarietà. Tutti i ricavati nella maratona andranno, oltre al noleggio di parte della strumentazione, a sostegno delle decine di compagni e compagne che a Padova, come in tutta Italia, sono colpiti dalla repressione. Reati di occupazione, corteo non autorizzato, associazione delinquere non sono che alcuni esempi di armi usate dalla questura e dalle istituzioni per colpire e criminalizzare chi si organizza e rivendica un mondo libero da sfruttamento e guerra. Durante i due giorni cibo, mostre, materiali ed interventi. Hardcore is more than music. E poi sotto c'è tutta la lista del...
Simpatico, bambine barbute.
C'è tutta la lista dei gruppi, andate a vedere sulla pagina Facebook della mensa, dove li leggo tutti quanti. Inizio ore 16 di sabato, fine ore 19 di domenica.
Quindi una maratona veramente.
27 ore. L'ordine delle band sarà sorteggiato a breve, quindi non
ma soprattutto no ai fasci, chiaramente,
e non droghe pesanti, e lascia a casa il cane.
Assolutamente sono concorde su questo pensiero, perché
fagli un piacere,
esatto, poveretti.
E poi un messaggio per chiudere anche Alice, come dicevamo prima, se ci stai ascoltando non temere, abbiamo ricevuto l'opuscolo, grazie. Adesso che abbiamo concluso questa lettura, che avremmo dovuto chiudere la settimana scorsa, ma
però cause bambine,
esatto, abbiamo dovuto posticipare, sicuramente passeremo alla lettura dell'opuscolo che ci ha inviato. Grazie
e noi
ancora,
ti ringraziamo ancora vivamente, anche a nome di tutti quanti i caduti partigiani e di tutti quanti quelli che vogliono esserlo ancora oggi, non caduti ma partigiani.
Sì, e ribadiamo che comunque gesti come questi sono importanti per questo programma, cioè che persone condividono con noi le memorie che riescono a reperire, perché come giustamente faceva notare prima Lucky, non è così semplice trovare ancora testimonianze. Detto questo, noi ci risentiamo mercoledì prossimo, sempre alle 21, sempre su radiazione.info. Questa puntata, insieme a tutte le puntate in cui abbiamo letto,
le farai su un unico podcast.
Esatto, quindi potrete avere in un unico posto tutte le letture delle grandi battaglie della resistenza in Piemonte. Con questo è tutto, non ci rimane che
augurare buona serata
e con un forte chiaro
che sventoli per Bacco.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, sì sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. La crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani, ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor, ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor.
sulla bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli, perbacco! Più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli, perbacco!